Domenica 27esima del tempo ordinario, dall'Evangelo di Marco, dal capitolo 10, ascoltiamo i versetti 1-16.
Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla corse di nuovo a lui, e di nuovo egli la ammaestrava, come era solito fare. E avvicinatisi dei farisei per metterlo alla prova, gli domandarono: «È lecito a un marito ripudiare la propria moglie?» Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla.» Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una cosa sola, sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto.» Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento, ed egli disse: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei, e se la donna ripudia il marito e ne sposa un'altra, commette l'adulterio.» Li presentavano dei bambini perché li caracarazzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, e non glielo impedite, perché a chi è come a loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso.» E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro, li benediceva.
Dal libro della Genesi, capitolo 2, i versetti 18-24.
Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile.» Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò, gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta essa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne.»
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 2, i versetti 9-11.
Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché ci guidi nel cammino e nella fatica della comprensione e del vivere secondo la volontà di Dio. Amen. Ventisettesima domenica, la domenica avete ascoltato il problema posto a Gesù della indissolubilità del matrimonio. Sappiamo come il fallimento di molti matrimoni provoca ferite profonde, dolorose, ma questo, ci dice la pagina evangelica, non è secondo il disegno di Dio sulla coppia. Anche l'autore della Genesi sostiene l'unione feconda e duratura dell'uomo e della donna. Gesù reagisce in maniera estremamente vivace nei confronti di quegli uomini della legge che, interrogandolo, volevano porre tutto semplicemente sul piano giuridico. No, dice Gesù. Il matrimonio non è un contratto concluso sulla sola volontà umana, che può anche sciogliere dunque il matrimonio. Il matrimonio è qualcosa di più grande, più di un semplice soggetto di discussione giuridica. È opera di Dio e come tale deve essere rispettato. Il ripudio, nella domanda che viene posta a Gesù, era una forma di divorzio particolare. Il marito rinunciava ai suoi diritti sulla moglie e le concedeva di sposarne un altro se avesse trovato un altro marito, un altro l'avesse chiesta in moglie. Perché non vi era nell'ambito giuridico del tempo uguaglianza fra marito e moglie. La donna era poco più di una proprietà dell'uomo, tant'è che non aveva neanche diritto alla fedeltà dello sposo. Lei invece poteva essere accusata di adulterio nei confronti di lui, ma qui rientra un po' tutto il problema della discendenza e tutto il resto. Gesù dichiara esplicitamente che è adultero il marito che, ripudiata la moglie, dunque quando questa cessa di appartenergli giuridicamente, se si unisce a un'altra donna è un adulto. E dunque non si poteva far esplodere con maggior violenza un'idea tradizionale di unione matrimoniale. L'indissolubilità di cui parla Gesù pone le due persone su un piano di assoluta parità. E questa affermazione certamente esplode all'interno del gruppo dei farisei che interroga Gesù, ma anche dei discepoli di Gesù. Il brano si chiude con questi che in privato si trattengono fino a quando, no, entrano al chiuso e poi dicono a Gesù: ma che dici? Non capiamo. Beh, non era una novità, nelle ultime domeniche non è che l'abbiano compreso molto in quello che Gesù sta dicendo. Ma è anche vero che, pur grande questa affermazione di principio della parità e dell'indissolubilità del matrimonio, non si risolvono i tanti problemi concreti e giuridici che vi sono comunque nella coppia e nel fallimento della coppia. La coppia è messa di fronte all'amore di Dio e queste persone che si amano devono essere segno dell'amore di Dio, un amore che è più grande dei nostri peccati. Nell'ascolto delle letture di oggi ancora l'eucologia ci guida. L'antifona d'ingresso, tratto da Ester, capitolo 13, una composizione, recita così: tutte le cose sono in tuo potere, Signore, e nessuno può resistere al tuo volere. Tu hai fatto tutte le cose, il cielo e la terra, e tutte le meraviglie che vi sono racchiuse. Tu sei il Signore di tutto l'universo. Siamo in una situazione particolare. La preghiera di Mardocheo, questo pio israelita, profugo, immigrato potremmo dire, in una città straniera, confessa la fede nel Signore unico. A lui si prostra e adora la volontà regale, non a quella dei personaggi pubblici, no, delle autorità del regno dove viveva, e questo gli porterà gravi conseguenze, come sapete, no, nel testo. L'odio di Aman, il primo ministro, che vuole distruggere lui e tutti gli altri del suo popolo. Perché Mardocheo si prostra? Perché riconosce che Dio è il creatore del mondo e ogni creatura è retta da lui e non si può sottrarre. Tutto quanto il cielo e la terra contiene, ossia tutto ciò che esiste, è creato da Dio. E tutti debbono sentirsi e riconoscere di essere legati, soggetti a Dio. Il canto all'Evangelo riprende il versetto 12 del capitolo 4 della prima lettera di Giovanni. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Si canta l'amore fraterno per cui Dio è tra i suoi fedeli e rende perfetta l'amore e la carità, dunque, degli uomini, dell'umanità. Tutto è sottoposto a Dio e l'amore è perfetto perché è legato all'amore di Dio. Queste sono le premesse per ascoltare i testi del lezionario di questa 27ª domenica. Una domenica dove ancora, celebrando il Signore risorto, lo contempliamo nella sua vita tra gli uomini mentre insegna o opera o prega, come abbiamo visto in altre occasioni. Inviato dal Padre, battezzato con lo Spirito Santo, profeta per l'annuncio, re per compiere le opere della carità del regno, sacerdote affinché tutti gli uomini adorino, si prostrino al Padre, e dello sposo che viene a prendere la sposa. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. È il responsorio del Salmo, che il Salmo responsoriale, il Salmo 127. Un Salmo di genere didattico-sapienziale che celebra la fedeltà, la felicità che Dio accorda al giusto. È un canto che il pellegrino pregava, cantava questo Salmo, mentre si recava a Gerusalemme. E che cosa canta? Le gioie, soprattutto della famiglia, del lavoro, che Dio ha benedetto. E portando questo nel cuore, il pellegrino, ancora andando a Gerusalemme, al Tempio, voleva, come dire, garanzia, promessa di godere ancora delle gioie, dell'intimità della sua casa. È un salmo che poi noi ritroviamo spesso nelle liturgie di matrimonio. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. Alla luce di queste parole, ecco evidenziarsi in modo particolare il richiamo della Genesi, dell'Evangelo, riguardo la creazione della donna, l'indissolubilità del matrimonio, la tenerezza nei riguardi dei bambini. Dio, che è fonte sovrabbondante di tutto ciò che ha creato, chiama l'uomo a sovrintendere su tutto. Il nostro brano, la prima lettura, inizia con l'uomo che dà a tutti, a ciascuna cosa, un nome. Ma ci dirà la lettera agli Ebrei, ha anche inviato il Figlio perché sperimentasse la morte a vantaggio di tutti. Siamo dunque inseriti pienamente in una straordinaria storia di amore e di salvezza. È la grande storia di amore di Dio che noi continuamente viviamo e approfondiamo negli stati e nelle situazioni della nostra vita. Qualche parola sulla prima lettura, un testo importante, conosciuto e forse bistrattato, come sempre capita quando la fama, la conoscenza di un testo, una conoscenza che spesso poi si rivela essere soltanto superficiale, no, di questo testo, o approfondito con una particolare visione che ne rende monca la comprensione. Siamo dinanzi a una narrazione della creazione divina, l'uomo. La prima narrazione, Genesi 1:26, ritenuta sacerdotale, è datata però secondo secolo e quindi la più antica. La seconda, quella di Genesi 2, la nostra dunque, considerata javista, è del X secolo. Da notare che questa pone l'uomo all'inizio della creazione, mentre l'altra, quella sacerdotale, è posta al culmine, no, di quella salita verso la fine della creazione che Dio opera. Nel nostro brano le mani divine del Signore impastano l'uomo dalla terra, lo plasma. I padri spiegano che le mani sono il Figlio e lo Spirito Santo. E poi il soffio, il suo alito divino vitale, che fa dell'uomo anima vivente. E lo pone nel giardino delle delizie, l'Eden, al cui centro vi è l'albero della vita, che procura l'immortalità beata. Qui l'uomo è chiamato a condurre un'esistenza beata dinanzi al Signore. Ma il Signore, recita il testo, non vuole che l'uomo stia solo e decide dunque di dargli una compagna, che in ebraico suona un aiuto come davanti a lui, che a noi dice poco se non approfondiamo un po' il testo. Innanzitutto un aiuto, tradotto anche che gli sia simile, che gli sia vicino, eccetera. Noi abbiamo diversi altri testi che ci ricordano la necessità di un aiuto. Il Coelet è bene affrontare le cose in due, molto pratico poi il Coelet, dice, nel lavoro. La notte fa freddo, uno si riscalda se dorme con un altro, no? E tante altre situazioni in cui la coppia si sostiene ed è di aiuto l'uno all'altro. Ma l'espressione semitica che il greco, non traducendo la lettera, spiega con un aiuto secondo lui, ossia per quanto gli è necessario, no? Perché sia necessario a lui, sia di sostegno. Cioè qualcuno con cui fare coppia, dice il latino, un aiuto simile a lui stesso. Ma il senso dell'ebraico è ancora qualcosa in più. L'uomo avrà aiuto in uno che è di fronte a lui, come immagine riflessa da uno specchio, tanto simile da essere un altro lui. L'uomo ha ricevuto l'alito divino, Genesi 2,7. Il medesimo alito divino possiederà il suo aiuto. Qui si richiama la realtà dell'unica immagine e somiglianza di Dio, che sono l'uomo e la donna, richiamandoci al testo della prima narrazione della creazione dell'uomo e della donna. Dunque, in termini teologici, si dirà: il Signore pone per l'uomo il suo aiuto che sia consustanziale con lui. E questa parola la conosciamo. Il Signore ha creato gli animali della terra e del cielo, li sottopone all'uomo che impone il nome, segno anche di un potere. L'uomo dà il nome, gli ordina, ma negli animali non trova quell'aiuto consustanziale a lui. È probabile che l'autore sacro stia alludendo al fatto che il Signore non trova in ciò che è il mondo animale, no, qualcosa che possa stare simile accanto all'uomo. C'è una incomponibile differenza sessuale tra lui e gli animali della terra e del cielo, che non gli permettono di trovare in mezzo ad essi quell'aiuto consustanziale valido per l'intera sfera dell'esistenza umana. Non è soltanto, sì, l'asino ci aiuta a portare le olive da giù a su, no? Ma l'aiuto si limita a quello. Il cane può anche essere di compagnia, il gatto o qualsiasi altro, no? Ma c'è una consustanzialità, che cercheremo poi di definire ancora, no? Che l'uomo non trova in nessun altro se non nella donna. Il Signore dunque dà questo aiuto e sapete come è raccontato, provoca un torpore, un sonno profondo, estrae una costola, ricompone il vuoto della carne in modo che l'uomo resti completo e poi con la costola egli, artefice divino, fabbrica la donna e la presenta all'uomo. Ora, questo fabbrica forse può anche destare un po' di stupore o risentimento anche, no? Sembra quasi che voglia adattare, non è così. Annotiamo alcuni particolari: la costola, questo fabbricare la donna e la presentazione della donna all'uomo. L'ebraico ha selah per costola, un vocabolo simile, selum, nel babilonese, significa vita, vivere. Il Signore dà la vita dell'uomo, nel simbolo della costa, costola, estrae la vita della donna, e dunque è la stessa vita dell'uomo, quella della donna, che è consustanziale, dunque, all'uomo. E questo lo ha compreso bene Paolo, quando contro le contestazioni della comunità di Corinto, nella prima lettera, al capitolo 11, versetti 10 e 11, scrive: «E però né la donna senza l'uomo, né l'uomo senza la donna, nel Signore. Infatti, come la donna dall'uomo, così anche l'uomo mediante la donna. È però tutto da Dio». Ritroviamo quanto stiamo cercando di dire. Riguardo all'espressione fabbricata, che può sembrare insolita, no? Quasi un'offesa alla dignità, è invece il contrario. Il Signore crea, e il verbo è bara. Ma quando fabbrica la donna è banà, ed è un verbo riservato soltanto all'artefice divino, che in quel lavoro vi mette tutta la sua sublime sapienza. C'è una partecipazione, potremmo dire, più intensa a quella creazione, che è personale, anche le altre certamente derivano da lui, ma qui, come dire, ci mette un particolare impegno, quello, so che questo si può prestare anche a tanti equivoci, come quello della benedizione alla sposa, no? Sapete? Dice, perché c'è una domanda posta durante un convegno? Dice, perché si benedice la sposa? E uno bello, tomo, rispose, è perché la donna ne ha più bisogno nella coppia, no? Dimenticando che era la coppia la sposa che viene benedetta, no? Vabbè, per cui è facile, una donna perfetta chi potrà trovarla? Dice, no? Uno dice, non c'è. Oppure dice, il Signore ci ha messo particolare impegno perché ne ha bisogno. Ma non è così, non è così, quelle sono battute. La donna è, come l'uomo, nasce da un amore e da una, come dire, un coinvolgimento di Dio pieno. E poi la presentazione, un tratto importante, perché pur venendo dalla stessa vita dell'uomo, la donna non è proprietà dell'uomo, perché la tratta nell'artefice il Signore stesso, come l'uomo. Quindi il Signore realizza quel dono supremo che è il capolavoro con il dono della donna e di sua iniziativa gratuita la dà all'uomo come bene supremo che il Signore vuole per l'esistenza di tutti e due. E almeno all'inizio bisogna dire che l'uomo comprende questo dono, inaspettato, e le sue prime parole sono un breve ma intenso poema. Genesi 2:23. Adesso sì che questo è l'osso dalle ossa mie e la carne dalla carne mia. Allora si chiamerà maschia, poiché dal maschio fu assunto. E qui c'è un gioco che in italiano non è tanto bello probabilmente, ma nell'ebraico è molto più fondante e ricco. Osso e carne indicano la sostanza stessa dell'uomo, che è la donna. E questa non indica un possesso brutale dell'uno sull'altro. È una, come dire, una comunione profonda che vi è fra i due. Per cui uno non deve sopraffare l'altro, non lo deve dominare come un oggetto. E poi è molto bello quel gioco di parole. Maschio in ebraico è ish, femmina isha, per indicare che da un sostantivo unico ci sono due generi che identificano l'uomo e la donna, che di necessità sono diseguali nel fisico, ma consustanziali in quella essenza costitutiva ultima. E il versetto 24 del nostro brano: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. È il programma della vita. L'uomo abbandona l'origine biologica, padre, madre, e aderisce nuzialmente alla donna, vivendo come carne unica, cioè un'esistenza unica e indivisa davanti al Signore e agli uomini. E il Signore si compiace di questo. Ecco, tenendo presente questo brano, rileggiamo l'Evangelo di oggi e comprenderemo la severità del Signore a favore della fedeltà del matrimonio, contro ogni dissoluzione umana che provoca il divorzio per la durezza del cuore e tutti gli altri disordini che sono peccato contro la divina stupefacente carità di Dio. Leggiamo dunque la pericope evangelica. Il primo versetto: partito di là venne nella regione della Giudea, al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro come era solito fare. Escluso dalla lettura liturgica, ci dà Gesù in quel cammino lungo i confini della Giudea, siamo al di là del fiume Giordano, la Perea, se tenete d'occhio la cartina, era un territorio come la Galilea sotto il dominio di Erode Antipa. Ora, dalla Galilea, se si vuole andare in Giudea, no? E dunque a Gerusalemme, se non si vuole attraversare la Samaria, per le motivazioni e geografiche, perché era breve ma di montagna, no? E poi una regione, un po' ostile, perché i samaritani non vedevano di buon occhio e viceversa, no? Quindi uno non voleva andare, l'altro non gli voleva. C'era la strada lungo il Giordano, no? Si scendeva in pianura, si seguiva il fiume, no? Per poi a Gerico risalire di nuovo su, verso la Giudea. Gesù dunque sta camminando in quel viaggio unico nell'Evangelista Marco verso la capitale del giudaismo, Gerusalemme, lì dove vivrà la passione già annunciata due volte, capitolo 8 e capitolo 9. La ritroveremo la terza al capitolo 10, versetti 32 e seguenti. È importante questo contesto perché sostiene ancora la comprensione della pericope e soprattutto l'intervento di questi farisei del versetto 2 che si avvicinano per metterlo alla prova e gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. I farisei non erano un gruppo specializzato come potevano essere i sacerdoti sadducei che con i loro esperti della legge vivevano a Gerusalemme, no? I farisei, noi dobbiamo forse sempre correggere un po' questa, la visione che abbiamo di questo gruppo. Erano anch'essi esperti della legge, ma vivevano in mezzo al popolo, dove erano venerati e seguiti. Quindi non erano, c'era stato pure qualche uno ambizioso, ma la maggior parte, no, cercava di vivere con fedeltà e verità il Signore. Poi in questo si può anche prendere qualche cantonata, se volete, ma questo gruppo non era profondamente ostile a Gesù, anche se qui comunque questo gruppo inizia quel quelle controversie che via via diventeranno sempre più accese, no? Nei confronti, quelle ostilità nei confronti di Gesù. Questi farisei incontrano Gesù per provare la sua dottrina, per verificare se sia aderente alla legge. È dunque un quesito sempre discusso se fosse consentito quell'istituto giuridico del divorzio, rimandare la propria moglie. A questa discussione seguirà poi quello sull'autorità del tributo a Cesare, la risurrezione dai morti, qual è il primo comandamento, in un crescendo di ostilità, dicevo prima, che culminerà poi con la decisione di mettere a morte Gesù. Il tono drammatico è nel dettaglio delle controversie, nelle discussioni, che non sono qui puramente accademiche. Anche quelle sono violente, ma qui c'è un crescente odio verso Gesù, la persona di Gesù. Anche il verbo peirazo, quel metterlo alla prova, no? Lo conosciamo, ha un significato peggiorativo, è una tentazione, un tentativo in malanimo per far cadere con un tranello nascosto Gesù. Lo ritroviamo nelle tentazioni, Matteo 4, no? Dove anche il participio peirazono diventa il nome di Satana, il tentatore per eccellenza, no? Il nemico, il tentatore, l'avversario. È lecito a un marito ripudiare la propria moglie? Ora, il verbo apoluein è usato nel contesto del matrimonio ed è tradotto con divorziare, ma questa traduzione non coglie pienamente l'idea di cosa poi capitava alla donna quando il marito decideva di ripudiarla o di mandarla via da casa. Ora, in base a un testo, Deuteronomio 24:1-4, che forse sarebbe bene leggere senza dare per scontato, così lo rinfreschiamo un po'. Deuteronomio, dunque, capitolo 24, i versetti 1-4. Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. Se ella, uscita dalla casa di lui, va e diventa moglie di un altro marito e anche questi la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo consegni in mano e la manda via dalla casa. O se quest'altro marito che aveva preso la moglie muore, il primo marito che l'aveva rinviata non potrà riprenderla per moglie dopo che lei è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore. Tu non renderai colpevole di peccato la terra che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità. Quindi siamo in una situazione che va letta bene. Infatti Gesù dice, va bene, voi mi citate un qualcosa che ha riferimento con la legge, vediamo cosa dice. I farisei sapevano, e molto bene, che era lecito a un uomo ripudiare la moglie, no? E probabilmente anche questi farisei sanno la posizione di Gesù riguardo al ripudio, una posizione contraria all'opinione comune e a Deuteronomio 24. E dunque la domanda è, non è per la risposta, ma mettere in luce al grosso pubblico la mancata ortodossia di Gesù. In questo consiste la prova. Un'insidia per far pronunciare Gesù sul modo di intendere la legge. E poi non dimentichiamo anche un particolare che va aggiunto. Gesù sta percorrendo un territorio, Galilea e Perea, che era sotto il dominio di Erode Antipa, quello che aveva preso per moglie, ricordate, quella Erodiade, che aveva poi fatto decapitare il Battista, in sostanza. Sì, era stato Erode, ma Erodiade ci aveva messo del suo, no? Territori dunque sotto la giurisdizione di Erode Antipa, che viveva una relazione adultera. Nella nota trovate un po', la storia è un po' complessa, un po' come tutta la storia della famiglia di Erode, una famiglia estremamente ampia, numerose mogli, molti figli, zii, nipoti, insomma, che si incrociavano, e quindi c'è questo. Se vi interessa potete approfondirla. In pratica Filippo è figlio di una delle mogli di Erode il Grande, no? E Erode Antipa è fratello di questo Filippo, perché è figlio di un'altra moglie di Erode il Grande. Questo è il il padre di Erodiade è fratello di Erode Antipa, e quindi sarebbe zio. Vabbè, comunque, quello degli zii che sono più piccoli dei nipoti capitava spesso in passato, oggi un po' meno, ma comunque non è una cosa. È una storia abbastanza complessa dal punto di vista della genealogia, ma ponendosi con carta e penna la cosa si chiarisce abbastanza facilmente. C'è comunque una situazione di adulterio e Gesù corre anche dei rischi perché si pone contro un'autorità. E la storia del Battista insegna. Del resto, Gesù, perché questi poi non le pensavano bene, o quelle che studiano queste cose hanno anche una mente un po'... Perché Gesù o favoriva Erode o favoriva il Battista. Nei due casi, no? Si metteva contro una parte del popolo, o le autorità o il popolo, che amava Giovanni Battista. Quindi non poteva sconfessare Giovanni, Gesù, dicendo no, va bene, quella è un'altra cosa, no? Oppure incorrere ancora nel furore, no? Più che del re, della vendicativa Erodiade. Allora Gesù, versetto 3, che cosa vi ha ordinato Mosè? È bello questo, perché Gesù non si lascia condizionare, no? Che la risposta sembra essere quella. Deve scegliere, e dove scegli sbagli, no? Si tratta di scegliere il male minore, ma Gesù invece no, c'è un'altra via, come sempre. Anche noi spesso diciamo di essere senza scelta, invece la scelta c'è sempre, che è poi quella di Dio, di seguire Dio. Ed è quello che fa Gesù. Che cosa vi ha ordinato Mosè? Anche Gesù è sagace qui, Perché Mosè non ha dato nessun ordine di divorzio. Piuttosto, nel Deuteronomio 24, c'è una possibilità, no? Che poi è data per scontata da parte, no? Dei lettori, dell'uditorio. E dunque, su una situazione poi abbastanza contorta, sembra quella storia di quei due attori, ricordate che sono sposati e lasciati più volte, no? Di un uomo che prima ripudia la moglie, poi dopo, o divorziata di nuovo, o vedova, la vuole riprendere. E dice no, se no la puoi fare. Comunque emerge che questo ripudio, no, è prerogativa del marito, così come anche lo ritroviamo nel caso di Giuseppe e Maria, Matteo 1, versetto 19. Dunque, al tempo di Gesù il divorzio era ammesso sulla base di questo testo e le scuole rabbiniche si dividevano poi sui motivi per cui si poteva concedere il divorzio. Estremamente rigida la corrente guidata da Shammai, Rabbi Shammai, che riconosceva in un legittimo motivo l'adulterio da parte della donna, ammesso che questa donna potesse, non nelle condizioni in cui viveva, compiere questo adulterio, ma non entriamo. Oppure quella più liberale dal punto di vista maschile, per qualsiasi motivo poteva essere buono, no? Il da quello anche di una cattiva cucina male, me ne voglio liberare, o semplicemente diventata anziana, non la voglio più, no? Poteva essere anche un motivo. Gesù non si schiera, non si fa coinvolgere nelle dispute di un stretto legalismo, non parla di casistica, di ciò che è permesso e proibito, no? Ma si riferisce a quell'amore che conduce la storia dell'uomo, un amore che condurrà lui sulla croce, come ascolteremo poi nelle domeniche successive, dove i discepoli, no, dovranno anche scegliere nella ricchezza, nell'autorità, L'amore di Dio è esigente. E dunque, cosa rispondono? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Qui è un gioco fine. Che cosa vi ha ordinato? No, Mosè ci ha permesso, non ce l'ha ordinato, perché nessuno vuole essere preso in castagna, no? E dire: avete modificato a vostro vantaggio la legge. Nessuno, per cui lasciano intendere, poi dopo, costretti, chiariscono. Quindi non c'è nessun diritto. Ci sono delle concessioni, dice un atto di ripudio, il documento, di cui noi poi negli appunti troverete, è stato trovato anche un modello, Questo certificato garantiva la donna, era una protezione legale. Ora noi non dobbiamo vederlo in senso negativo, che pur ha certamente, ma una protezione per la donna. Questa donna in un certo senso non aveva colpa, era il marito che aveva rinunciato a lei. Questo era, e dunque aveva la possibilità, anche se forse soltanto teorico, poi dipendeva, no? Ruth era bella e trovò marito, no? Non so adesso, ma non entriamo neanche noi nella casistica delle varie possibilità. Prendiamo semplicemente il vantaggio che questa donna poteva avere, se non altro, no? Di essere libera da queste possessi che la trattavano e la vendevano, no? Dal padre al marito e ad altri. Gesù ribadisce al versetto 5: per la durezza del vostro cuore egli scrisse questa norma, e usa un vocabolo, sclerocardia, che anche noi ormai conosciamo, perché la sclerosi, no, è diffusissima, non soltanto dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista, no, del modo di pensare, di amare, nei rapporti che noi abbiamo nella nostra vita comunitaria. Durezza del cuore, una durezza di cuore come quella dei discepoli ancora dopo la risurrezione. Lenti e tardi di cuore, duri di cuore, ricordate? Verrà più volte rivolto ai discepoli. La durezza di cuore è uno dei grandi temi biblici, perché il cuore, nell'antropologia biblica, è la sede della comprensione, delle emozioni, del giudizio. Dal cuore, no? Esce quello che è l'uomo. La durezza di cuore comporta la chiusura della mente, delle emozioni, nei confronti della verità. Pensate allo scontro tra Mosè e il faraone. Del faraone si dice, no? Il suo cuore si induriva ogni volta che incontrava Mosè. Gli venivano le convulsioni anche, perché sto Mosè continuamente gli chiedeva, no? Una cosa, e lui dice: ma questo insiste, gli ho detto di no e viene, gli ho detto di no e viene. E però Mosè lo costringeva, no? A dover difendere questa sua scelta di fronte al popolo, che cominciava a patire duramente questo rifiuto del faraone, no? È come a dire: e mandali via, che ci costano più tenerli che mandarli, no? Durezza di cuore che non fu poca, e la troviamo in molti testi dell'Antico Testamento. Il Cantico dei Cantici celebra il tenero sentimento dell'amore divino per la sposa, espresso ovviamente in categorie umane. Il Signore parla di tenero sentimento anche nel profeta Ezechiele, in un momento drammatico, soprattutto per il profeta. Parlerà di delizia dei suoi occhi, che è la moglie, che morirà ed egli non dovrà piangere, non dovrà fare lutto pubblico, perché simbolo la sua situazione di ciò che il profeta, che ciò che il popolo dovrà vivere. L'orgoglio, la delizia degli occhi di Israele, che era la presenza di Dio nel Tempio, sarà loro tolta, saranno deportati. Il Signore dunque toglie dal santuario la sua divina presenza. Lui, amato come sposo dalla sposa, orgoglio, forza, delizia degli occhi e amore delle anime. Così anche nel libro di Tobia, il giovane Tobi, no? Quando, ascoltando le parole di Raffaele, di questa ragazza della discendenza della casa di suo padre, la amò molto, dice, e il suo cuore aderì a lei. Collaumai, dice, che fa il pari con Genesi 24, pros collaumai, si unirà, lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, i due saranno una carne sola, rigidamente legati, fortemente legati. Ma, dice il testo, all'inizio della creazione li fece maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gesù si rifà dunque all'inizio, alla scrittura, dice, voi citate qualcosa che comunque è venuto dopo. No? Quando ho parlato di testi antichi, redazioni che vanno dal VI secolo, il primo racconto, al decimo secolo, nono decimo secolo, il secondo racconto, no? Il Deuteronomio, no, viene dopo questo inizio, portando delle modifiche. Ora, quale vale di più? Gesù si richiama a un inizio della creazione che è di Dio. Il Deuteronomio, no, è dell'uomo, che legge, rilegge la legge. Il Signore è creatore dell'uomo e li fece maschio e femmina e dispone in modo che l'uomo aderisca alla donna, abbandonando padre e madre. Il fine divino è che i due siano un'unica carne, ovvero una sola esistenza. In termini teologici abbiamo chiamato consustanziali, ovvero identica natura e sostanza, come detto delle tre persone divine. Qui chi ha fatto un minimo di catechismo, non dico dei corsi di teologia, ma sa. Sono un'unica carne, non hanno sorti diverse e statuti, hanno due statuti ontologici. Beh, qui non voglio addentrarmi, ma l'ontologia, una branca della filosofia che studia le modalità dell'essere, no? Al di là di quelle determinazioni particolari, maschi e femmina, ma comunque sono diverse, ma sono un'unica, un unico essere, maschio e femmina, ma sono viventi, l'uno vivente, coppia, resa un'unica carne, in maniera irreversibile, dalla volontà del Signore, perché unica immagine e somiglianza di Dio, hanno ricevuto l'unico alito divino, lo Spirito del Signore. Tutti hanno, tutti e due, un'unica e comune sorte, la vita di Dio, quella che i padri chiameranno la divinizzazione. L'uomo dunque non separi. Ciò che il Signore ha detto, l'uomo non può cambiare. Dio ha unito, l'uomo non divide. E qui il verbo unire in greco, siuzeugiumai, indica un, in italiano lo potremmo tradurre in congiogare, no? Avere lo stesso gioco. Avete presente quando in antico si aravano, gli animali lavoravano in coppia. Ebbene, il gioco non può essere portato da uno, Tutti e due devono tirare, altrimenti non funziona. Un'immagine antica, ma si comprende, perché anche i pagani, che pur avevano concesso il divorzio, furono poi costretti a limitare i danni tremendi. Pensate, e i romani erano abbastanza liberali in questo, no? Addirittura era la donna che poteva separarsi dal marito, purché avesse dei beni che gli permettesse poi di vivere, perché se no, no? Quello è sempre stato uno dei grandi limiti, no? Alla libertà della donna, l'incapacità di essere autonoma, perché la libertà sì, ma se non hai... Dunque, quali erano i danni? La morale pubblica, i figli, no? La devastazione dell'ordine familiare, la denatalità. La Chiesa antica emergeva ed era apprezzata per quel mistero grande delle nozze cristiane esemplate sulle nozze divine tra Cristo e la Chiesa, e almeno nei primi tempi non conobbe la piaga del divorzio, che poi, introdotte da leggi permissive successive, no? Hanno condotto alla dissoluzione del matrimonio. Qui non vogliamo, ripeto, semplificare le difficoltà che certamente ci sono, ma non dobbiamo neanche banalizzare un'unione che ha origini divine. E qui la parte, diciamo, intima tra Gesù e i suoi. Rientrati in casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. L'avevano seguito stavolta parlare, e si erano preoccupati. Prima Gesù parlava della sua morte, ma non li aveva colpiti particolarmente, pensavano ad altro. Adesso qui si sentono chiamati in causa, no? Cercano spiegazioni e il Signore le dà, e sono ancora più severe. Gesù dice: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudia il marito e ne sposa un altro commette un adulterio. Qui siamo nell'Evangelo di Marco. Quindi non è soltanto l'uomo che può ripudiare la donna, ma sappiamo che i romani, no, le donne per la legislazione potevano ripudiare l'uomo, quindi tutti e due. Chi ripudia e sposa un altro commette adulterio. Dopo queste parole, una scena che pone, come dire, una dolce cura, un piccolo ristoro sia al cuore di Gesù e anche a quello scombussolato dei discepoli, o almeno dopo. Disse loro: gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli rimproveravano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, imponendo le mani su di loro. Un tratto che ha anche risvolti tristi per certe cose. Il Signore ha il cuore triste, riceve la consolazione di questi bambini che madri affettuose li presentano affinché li tocchi, ovvero imponga le mani per benedirli, come era solito fare. Adesso lo fanno anche i politici. Una volta lo faceva solo il Papa, ora lo fanno un po' tutti, prendono i bambini, prendono, li abbracciano, poi altro è sulla famiglia, sulle cose, ma comunque. Gesù vive ancora la gelosia dei discepoli che, come guardie del corpo, no? Rimproverano le donne e allontanano questi bambini, via, via, no? quasi, ripeto, gelosi, no? Di questa felicità che il Signore sta ricevendo. Sono loro, siamo noi che dobbiamo stare accanto a Lui. Gesù se ne accorge e si indigna, no? Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. I bambini sono la sua speranza, non tanto per l'età in sé, i giovani, il futuro, eccetera, ma per la modalità, sono i poveri, i piccoli. Quei piccoli di cui parlavamo anche domenica scorsa. Piccoli perché non considerati da nessuno. I bambini sì, sono amati, certamente la mentalità ebraica, i figli erano considerati benedizione di Dio, ricordiamo il Salmo responsoriale, forza dell'uomo che alla porta parla con i suoi nemici, frecce nella faretra e tutto quello che volete, no? Però è anche vero che il bambino fino ai 12 anni era considerato se non nulla e addirittura trascurato, cioè perché incapace di apprendere gli insegnamenti della legge di Dio. Con la festa del Bar Mitzvah, cioè quando diventavano adulti, potevano quindi conoscere, leggere la scrittura, eccetera, allora entravano nella considerazione, nel consorzio umano, e quindi avevano un peso, o incominciavano ad avere un ruolo all'interno della comunità. Prima non contavano niente, i bambini non... no? E la tenerezza del cuore, la bontà dell'uomo, si vede proprio nel rapporto con i bambini. Con i bambini non puoi ricavarci nulla se non un sorriso. Non votano, non danno denaro, anzi, ti costano, e tutto il resto, fatica, impegno, tempo, sonno, tutto quello che può essere, no? E allora chi ha tempo per fermarsi a giocare con un bambino, a parlare con un bambino, esprime, no, una pienezza di vita e non invece una chiusura egoistica soltanto ai propri scopi, ai propri fini. Il bambino esprime chi accoglie senza pretese i doni di Dio. Un regalo, appunto, un dono d'amore, non una conquista. Ce lo siamo meritati, ce lo siamo guadagnati, no? Lo vogliamo. Il regno dei cieli si consegue come dono. Ricevuto come un bambino gioioso e entusiasta che vede il bene in ciò che gli viene dato. Voi al bambino potete dare qualsiasi cosa, no? Qualche volta qualcuno si diverte pure, no? Non lo scorpione, come diceva, no? O la pietra, però qualche volta, no? Al bambino che chiede, qualcuno scherzando, no? Ha dato magari un peperoncino non troppo piccante, no? Un sasso da succhiare, come se fosse, no? Una cosa prelibata, con ovviamente una reazione del bambino che accetta, no? Senza pensare che possa esservi una derisione, un gioco, un male addirittura nei suoi confronti. Avviamoci alla conclusione. Gesù dice: li prendeva tra le braccia, li benediceva e imponeva le mani su di loro. Li abbraccia come fratello, perché lui, no, si è fatto piccolo, il più piccolo tra gli uomini e il più grande in cielo, ricordate? È il più piccolo, è Cristo, che ha rinunciato alla sua natura divina, eccetera. Non considerò un tesoro geloso, ricordate Paolo? Gesù entra in comunione intensa con questi suoi fratelli vicini al cuore divino del Padre. Li benedice, gli impone le mani, segno di questa comunione, e prega. l'abbraccio, l'imposizione, la benedizione, no? È per i bambini, ma non è chiusa soltanto alla fascia di età, ma è aperta a tutti gli uomini. Essi sono un esempio vitale a cui tutti siamo chiamati a guardare e a seguire, se vogliamo davvero conseguire il regno di Dio. Chiudo con la preghiera di Colletta. Dio, che hai creato l'uomo e la donna, perché i due siano una vita sola, principio dell'armonia libera e necessaria che si realizza nell'amore. Per opera del tuo spirito, riporta i figli di Adamo alla santità delle prime origini e dona un cuore fedele, perché nessun potere umano osi dividere ciò che tu stesso hai unito. Per Cristo nostro Signore. Amen.